Questo è il Time Magazine, Elodie, bagno a mezzanotte, dopo un paio di settimane ritorna qui in studio Angela Ganci. Buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti.
Allora, sono interessanti i tuoi incontri, in genere tu ci parli sempre di uno spaccato di psicologia, ci racconti anche dei tuoi scritti. Oggi parliamo di ciclo di vita, partendo dall'infanzia. E posso raccontare poco perché sono cose personali, ma nel vissuto anche mio personale, con un figlio di 10 anni, sono tante le problematiche dei bambini e degli adolescenti e dei preadolescenti, c'è un mondo dietro.
Infatti sì, diciamo che sicuramente l'infanzia è il periodo, uno, intanto è proprio il periodo di vita, del
certo.
ciclo di vita che parte, abbiamo visto l'ultima volta dalla gestazione,
sì.
un po' di tempo fa, e appunto prosegue con l'infanzia, adolescenza, fino ad arrivare alla senescenza, però dico ad una tappe. Però sicuramente l'infanzia costruisce le basi dell'identità, anche
sì.
dell'autostima, del senso di sé. Considerato che Freud,
non è il primo
nominarlo,
arrivato.
Insomma, cioè, è abbastanza millenario,
ecco.
Proprio, e non solo lui, insomma, anche i successori, che diciamo l'identità si forma nei primi 3 anni di vita. Sono fondamentali e basilari da 0 a 3 anni per potersi definire un po' quello che si è. Sì, sì, certamente non si parla di destino perché altrimenti non avrebbe senso.
Si parla di autodeterminazione più che altro.
Sì, alla Rogers, vedo che sei formata psicologicamente parlando, sì, perché Carl Rogers è un altro umanista, parlava di autodeterminazione, cioè noi possiamo determinare, influenzare il destino, ci mancherebbe, non saremmo esseri umani, saremmo robot. Però sicuramente nei primi 3 anni di vita, quindi eventuali traumi subiti o qualsiasi, diciamo, calamità tra virgolette, ci indebolisce da questo punto di vista.
Mm-hmm. Ma 3 anni quindi sembra poco addirittura, cioè, perché poi magari tu pensi, ma 3 anni, vabbè, il piccolo non capisce. In realtà
no.
È lì che il bimbo apprende.
Abbiamo detto anche un'altra volta, che ha seguito la gestazione, se lo ricorda, sicuramente è il periodo della gestazione, addirittura della preuterina, di tua, di come il bambino è pensato prima ancora di essere messo al mondo, di essere concepito, determina anche tramite il cordone ombelicale determinati sviluppi, anche endorfine piuttosto che citochine infiammatorie, quindi a seconda di come il genitore lo pensa. Però andando proprio all'infanzia, dobbiamo dire contanto cos'è l'infanzia, perché non è scontato sapere quanto duri.
Esatto.
L'infanzia, intanto l'infanzia si divide in prima, seconda e terza infanzia, intanto.
Okay.
Io ci tratterò la prima infanzia, che va da 0 a 2 anni, la seconda da 2 a 6 anni. Quindi tratterò l'ingresso a scuola, come
per
visto
esempio
su Facebook, che arriva l'ingresso appunto intorno ai 3 anni. Quindi analizzeremo un po' per il tempo a disposizione questi primi 3 anni.
Sì.
E soprattutto lo svincolo dalla famiglia, che il bambino intanto nasce con una dipendenza da genitoriale, ovvero con la figura del padre e la madre, che sono comunque fondamentali per il suo sviluppo.
Sono i riferimenti.
I genitori sono sostanzialmente, a parte l'unico punto di riferimento del bambino, non conosce altro ovviamente tranne i fratelli, e quindi tende ad idealizzare i genitori,
certo.
soprattutto il padre, dal punto di vista del bambino, quindi diventa il suo modello imitativo. Nel momento in cui questa idealizzazione, come diceva Freud, appunto è scema, quindi cale quel sorto di velo di mio padre, mia madre come dei, che sono appunto ineccepibili e diventano umani, quindi con i propri limiti, allora avviene anche l'avvicinamento agli altri. Allora, questo avvicinamento significa un confronto con il gruppo dei pari, che avviene solitamente appunto con l'ingresso all'asilo nido, che si può collocare intorno a 2 anni e mezzo, 3 anni.
Sì, ormai sì, orientativamente è quello.
Che vorrebbe fare addirittura prima. E quindi perché l'importanza dell'ingresso a scuola? L'importanza intanto di alcuni elementi, mettere in considerazione gli psicologi. Il punto di vista della collaborazione, mm-hmm. il punto di vista della cooperazione, cioè il bambino impara che esistono i turni di conversazione, che prima appunto parla, poi
c'è l'ascolto,
il turno, esatto, la comprensione, la cooperazione. Per raggiungere un obiettivo bisogna collaborare, non bisogna essere troppo autocentrati, troppo egoisti, naturalmente il bambino lo è. Ascoltare il punto di vista dell'altro è mediare.
Vediamo se ho capito, per esempio, un
sì.
bimbo nella più tenera età, quando ancora non va a scuola, si sente il centro del mondo, perché ha l'attenzione dei genitori, tutto ruota attorno
Perfetto.
A lui. Quando entra in una classe, vede che ci sono altri 20 bimbi che sono identici a lui e non può ruotare tutto attorno a tutti e 20. Entra in una sorta di socialità, possiamo
sì,
dire.
Ma lei considera per esempio l'importanza, ecco, del fratello, addirittura di avere fino a 3 figli, che sarebbe essere il numero perfetto, perché già questo in micro è una mediazione, non si può avere tutto ed è giusto che sia così. Tanto è vero che le piccole frustrazioni inevitabili, delle frustrazioni
certo.
della vita, forgiano il carattere, ti fanno un'intrimenza che tu hai dei limiti che non puoi superare, fanno capire quali sono le tue attitudini e cosa devi mettere in pratica, ti fanno diventare autonomi. Questo lo insegna a massimo grado la scuola, perché
mm-hmm.
come dici tu, 20 bambini rispetto
certo.
a un confronto con un fratello, sicuramente devi essere più malleabile, più mm-hmm. flessibile, cosa che ti aiuterà nella vita. E poi ti permette di avere fiducia negli altri, a capire che comunque la socializzazione è una tappa fondamentale, naturale, e che che ti devi fidare, come dei genitori che ci saranno sempre e comunque, degli altri con cui inevitabilmente devi scontrare. Immagina il mondo del lavoro poi da adulto, come faresti, come faresti a gestire un team, perché ormai si lavora comunque sempre, certo, in gruppo.
Assolutamente, okay, sì. Io direi piccolo spazio musicale all'interno dell'intervento di Angela Ganci. Ovviamente tutte le domande le potete girare al 338-625-2521 su WhatsApp, perché questo è un argomento particolare, parliamo della prima infanzia e della seconda infanzia. Eccoci qua, arrivano già le prime domande. Per esempio la prima è Marianna che dice: io vi posso dire che ho dei ricordi che risalgono a quando avevo 3 anni, naturalmente sono legati ad eventi particolari. E poi Filippo che scrive anche: ciao ragazzi, vorrei capire se la mia nipotina appena nata mi vede e pensa: ma mio nonno è proprio un cretino quando mi vede. Cioè, se comunque già lui dice, se la nipotina è in grado di comunque discernere le differenze tra i vari parenti che si avvicendano, parliamo di una bimba appena nata, ha già la possibilità di riconoscere la gente in questo senso e dare un connotato alle singole persone che incontra.
Sono domande particolari, un po' diverse. Però.
Sì, due, allora, completamente diverse.
Sì, sì, sono diverse. Allora, riguardo alla distinzione dei volti, mi pare di capire se il bambino riconosce il familiare piuttosto che l'estraneo. Allora, c'è la famosa, ancora diciamo vigente, teoria del settimo mese, no? In cui il bambino fino a 7 mesi riconosce indiscriminatamente, cioè non fa una distinzione precisa, sorride un po' a tutti, insomma. Anche addirittura sagome di persone.
E mio figlio piangeva a tutti, per esempio. Non voleva nessuno.
Magari non voleva, diciamo che stava
preso
meglio
dal papà. Non voleva rotto le scatole.
Quelle tante case eccezionali solitamente si ride, perché il bambino, sì, ma anche se disegna appunto in un cartone un sorriso, non necessariamente madre e padre, quindi non sorride effettivamente ai genitori come i genitori vorrebbero credere, perché aumenta l'autostima,
come i cagnolini che scodinzolano a tutti.
Ma ecco, la psicologia evolutiva ha scoperto che poi a 7 mesi c'è la discriminazione, ridono solo, hanno paura dell'estraneo appunto, quindi piangono di fronte all'estraneo in teoria, cioè secondo una linea fisiologica, e poi invece ridono, hanno più fiducia appunto nei parenti, nei genitori. Ecco perché parlavo prima di fiducia. Il bambino è naturalmente attaccato alla madre, certo, e la madre sopra, ecco, ora parliamo, sì, ora vediamo i personaggi genitori. La madre è molto attaccata, soprattutto perché porta il bambino in grembo, sì, e quindi in realtà poi nel distacco, nell'ingresso a scuola di cui si parlava, in realtà i psicologi mettono in evidenza come il problema non sia tanto del bambino, che tutto sommato è socievole, d'accordo, e non ha tanta paura dell'esterno davvero, piuttosto i genitori che tendono ad avere paura, a sentirsi in colpa perché lasciano il bambino a degli estranei, sì. Quindi il lavoro che si fa paradossalmente invece è sui genitori più che sul bambino. Il bambino certo ha difficoltà all'ambientamento perché è sempre un mondo nuovo, ma tutto sommato, ecco, è un piccolo animale sociale, sempre passando Freud.
A proposito di questo, io ti interrompo nel tuo racconto, sì, perché oggi prende una svolta, hai toccato un argomento che piace molto alla gente. Buongiorno,
bellissimo,
dottoressa, mia figlia oggi 3 anni, va a scuola da quando aveva 6 mesi, perché lavoriamo entrambi. Devo dire che ciò veramente ha temperato il suo carattere, al contempo noi abbiamo ovviamente cercato di darle tutto l'affetto possibile. Adesso io dovrò star fuori casa per un paio di mesi per colpa del lavoro. Abbiamo fatto un lavoro anche con le maestre per cercare di fargli capire che papà sarà assente per il lavoro. Che consiglio può darmi per non fare in modo che mia figlia mi vede come quello che è scappato via, che si è allontanato? Questo è un tema delicatissimo.
Mi ha anticipato rispetto alla collaborazione scuola-famiglia. Allora, intanto al momento in cui l'educatore, quello che assiste a scuola, il docente, hanno questo nuovo ingresso a scuola, la prima cosa che devono fare è sicuramente rassicurare i genitori. Ripeto, questa svolta sembrerebbe strana, che ovviamente l'adulto di per sé ha i suoi canali di scarica, di evitamento dell'ansia, di gestione, non sempre è così, appunto c'è senso di colpa e di ansia. Allora, nel momento in cui c'è l'ingresso a scuola, quindi precocemente, 6 mesi magari è un caso raro, però
certo,
insomma, colloquo con i genitori, allora far esprimere i genitori anche attraverso il confronto tra i genitori, sono dei gruppi tra i genitori, mm-hmm, cosa sentite, eliminare l'ansia, il senso di colpa. Fisiologicamente, se a 6 mesi porti il bambino a scuola, evidentemente hai delle motivazioni di carattere lavorativo, immagino di altro,
certo,
carattere, quindi la crisi evolutiva, cioè il piccolo evento straordinario che comunque deve essere gestito in quanto se è accaduto avrà i suoi motivi. Allora razionalizzare, cercare anche magari chiamare il docente, quelli sono particolari, e magari mensilmente fare una riunione per sentirsi rassicurati, protetti e qualcuno competente. Ma questo deve fare all'ingresso, mm-hmm, perché altrimenti il genitore vedrà come vivrà il docente come un estraneo, assolutamente non è il caso, o assolutamente delegherà. Il fatto che il genitore delega per scaricare l'ansia, per sentirsi non responsabile, non è assolutamente un bene,
no,
perché si parla oggi di corresponsabilità educativa, educatore, quello che è presente, docente.
È come se fosse un team genitore e docente, non deve essere il genitore che delega soltanto il docente.
Ma anche perché il docente non può sapere mai tutto del figlio quanto il genitore. Il genitore,
chiaro,
è assolutamente, si dice, il terapeuta del figlio, nel senso che il genitore sa davvero qual è la soluzione per il figlio, quello del figlio, è piccolo perché lo conosce, l'ha messo al mondo.
Io a volte glielo spiego a mio figlio: è inutile che mi racconti una bugia, guarda che quando quando te la faccio passare, perché ho deciso che te la voglio fare passare, ma ti ho generato insieme alla mamma. Allora, io lo so quando tu stai mentendo dallo sguardo che c'hai, non c'è bisogno di farli.
Ok, noi siamo all'infanzia, quindi ci sta. Poi nell'adolescenza.
Mio figlio ha 10 anni, ovviamente, esatto, è già una categoria diversa.
E poi nell'adolescenza, che appunto poi c'è il conflitto, ti conosco, non ti conosco, ti mento, ma nell'infanzia, fino ai 10 anni ci sta, fino alla fase prepuberale, e il bambino, per questa dipendenza che ti dicevo, difficilmente sa mentire o mente al genitore.
E non sa dissimulare così tanto
no,
bene.
No, non lo sa fare perché non c'è un motivo evolutivo. Poi con l'adolescenza invece sappiamo che quello poi è, arriveranno 100 domande, perché l'adolescenza è quella più complessa. Infatti siamo ancora sul bambino plasmabile che ti racconta le cose in maniera genuina, se tu sei presente. Infatti molti genitori dicono: sono al lavoro, non riesco a avere il tempo. Però non è sì, il tempo sicuramente è importante, avere il tempo da dedicare a fine
ma
settimana.
Ma la qualità del tempo che dedichi, esatto, è tanto quanto.
E la qualità significa anche essere curioso rispetto a quelle famiglie, cioè non dire fai, non fai, perché sappiamo che essere troppo direttivo o autoritario non serve a nulla, ma anche essere curioso. Cosa hai fatto oggi? Raccontami, come se fossi un tuo, tra virgolette, pare, anche se non sono un amico, sono sempre un genitore, però senza intrusione, senza invadenza e senza troppo autoritarismo, ti chiedo a fine giornata cosa fai. Ma devo riservarmi almeno un pezzo della giornata a sapere, mio figlio, ti le cose e poi me le dici la sera, ecco, questo tipo di atteggiamento.
Senti, col ciclo della vita capisco che stiamo entrando in argomenti che interessano parecchio, perché vedi, arrivano anche molte.
Sì, a parlare della memoria, si parlava il primo.
Sì,
il primo...
della memoria. Esiste la memoria? Cioè, è possibile ricordare eventi sotto i 3 anni?
Allora, solitamente è difficile perché sei veramente molto piccolo, però si parla, come dicevo anche l'altra volta, di memoria ricostruttiva oggi. Mm-hmm. Si sa che più va retroso nel tempo, più è difficile ricordarti. Tu è difficile ricordare cosa hai fatto una settimana prima.
Io non ricordo cosa ho mangiato ieri.
Anche tra l'altro. Allora, tentiamo noi di dare la spiegazione più plausibile, soprattutto nei traumi. Io mi occupo di traumi, tu lo sai. Quindi, quando ho subito un trauma, ad esempio un abuso, mi occupo di questo, ma certo, in generale poi... In generale no, è difficilissimo che ricordi esattamente quello che avvenga nel minimo dettaglio, anche questo sono passati anni, ma tento di dare la spiegazione più plausibile per darmi una giustificazione, per salvarmi, per sentirmi meglio,
certo,
di solito questo è, però sicuramente
è comunque un ricordo, lo vive come un ricordo l'ascoltatrice.
Bravo, e questo è molto importante, vivere i ricordi. Noi in psicologia dobbiamo sempre mettere in evidenza quello che è per me la verità, quindi mm-hmm, anche se non è successo davvero, è inutile dire non è successo, è inventato. E in quel momento intanto empaticamente dire sì, cercare poi di scardinare insieme
dalla costruzione
verità.
Cosa devi andare a prendere, esatto, e cosa invece è ricostruito,
esatto,
in maniera,
cosa è vero
e
cosa è falso, però accettando che è quello che intanto mi fa male o mi fa bene, perché è vero per me, poi
certo,
si sa vedere se è giusto,
esatto. Allora, siccome vedo che continuano ad arrivare, c'è anche una nota audio, parla di un bimbo di 5 anni, la sentiremo insieme fuori onda, poi sì, eventualmente o ti faccio rispondere in privato, comunque vi potete sentire tranquillamente. Per poterti fare delle domande, perché capisco che è un argomento parecchio caldo, come ti contattiamo sui social? Ecco, dai tutti i tuoi contatti.
Allora, intanto, vabbè, l'email classicamente angela.ganci@gmail.com, poi andate su studio di psicoterapia e mediazione familiare, dottoressa Angela.
Aspetta,
Ganci.
Studio di psicologia?
E mediazione familiare. Mediazione familiare. Angela Ganci, sempre su Facebook. Oppure il canale YouTube, quindi puoi mettere YouTube Angela Ganci
e trovi
diciamo,
sicuramente
i vari
tutto.
Contatti. Solitamente per email, perché magari
ripetiamo di nuovo l'email perché così,
certo,
è più facile.
angela.ganci@gmail.com.
Semplicissima, nome.cognome@gmail.com. La prossima volta parleremo quindi della fascia compresa tra i 3 e i 10.
Andiamo appunto oltre l'ingresso della scuola e vedere
mamma
cosa
mia,
succede.
E quella già è dura.
E l'adolescenza sarà quella.
E mi serve qualche consulenza pure a me, mi sa. Grazie ancora ad Angela Ganci che è stata con noi qui al Time Magazine. Ciao.